Cari fratelli, buon mattino con Gesù. Eccoci di nuovo qui insieme a voi per lodare il Signore insieme.
Gloria a Dio, buongiorno fratelli, eccoci qui, alleluia, a darvi tutto l'amore che possiamo da
Amen.
parte di Gesù e ricevere il vostro amore che sicuramente ci mandate insieme alle vostre preghiere. Dio vi benedica, fratelli. Allora, nuovo mattino con Gesù, cosa parliamo oggi?
Oggi vogliamo parlare un po' sulla prima chiesa che può insegnarci tanto.
Ecco, l'esempio della prima chiesa, esatto. Appunto di questo parlavamo, proprio questa, la prima chiesa è che stavo pregando e chiedendo al Signore, Signore, cos'è che ci vuoi dire a me, a noi, alla nostra casa, a tutte le case, le comunità per il mondo, ma anche alle chiese del mondo, anche ai milioni di fratelli cristiani appartenenti a qualunque gruppo di cristiani veri nel mondo. Cos'è che vuoi dirci, Signore? E che ho sentito l'esempio della prima chiesa, quello che il cristianesimo di oggi ha bisogno di per attraversare i mali che vengono, le afflizioni, il lockdown, la tribolazione e i mali che il diavolo ha preparato e sta preparando e i mali che arriveranno, cos'è il messaggio? Cos'è che Gesù vuole dirci? E ho sentito che il Signore vuole dire a noi e a tutti i cristiani del mondo che il modo per superare la tribolazione, cioè nel modo migliore possibile, molti non la supereranno perché ci saranno persecuzioni e martiri. Ci saranno molti martiri, ci saranno, molti di noi non la supereranno la tribolazione. È profetizzato Daniele 11, che, Apocalisse 13, 7, Daniele 7, 21 e 25, è profetizzato che ci saranno stragi mondiali contro il cristianesimo, tranne i cristiani e la sposa di Cristo che si rifugierà nel deserto, Apocalisse 12, 14.
Una cosa che ho notato tra i fratelli che ci scrivono, e anche noi qui, non è tanto la paura della morte, non hanno paura di morire, però non vogliono deludere il Signore. Come possiamo assicurarci che saremo nella Sua volontà e non sbagliamo?
E cercando prima il regno di Dio, sua giustizia, e appunto questo che succede oggi, che c'è un falso spirito di profezia, un falso spirito del diavolo che va in giro un pochettino nelle chiese di qui, di là, si infiltra e si chiama il Vangelo della prosperità. E cos'è? È un trucco del diavolo per cercare la prosperità mia, personali, i miei soldi, la mia famiglia e anche la prosperità della mia chiesa, la mia setta, il mio gruppo, il mio culto, invece di cercare la prosperità del regno di Dio. Va bene, certo che Dio vuole darci prosperità, però la prosperità, una buona moglie, una buona sposa di Cristo, cerca la prosperità dello sposo, della famiglia, non la propria. La propria verrà di automaticamente, senza che la cerchi, va bene?
Sì. E a parte la prosperità, che sì, è una trappola, come possiamo assicurarci che facciamo come ha fatto la prima chiesa ed è stata vincitrice?
Allora, innanzitutto nella nostra casa dove siamo, la nostra missione, la missione dello Spirito, e come sapete siamo suddivisi in tante piccole comunità intorno per il mondo. E siamo in tante nazioni e siamo tutti suddivisi nelle case. Non abbiamo edifici religiosi, non abbiamo un centro a Roma, a Nuova York, a Berlino, niente, non abbiamo centro. Il centro è Gesù, lo Spirito Santo. In questo modo il diavolo non può mai decapitarci. Il capo è Gesù. Io sono solo l'anziano che Dio ha usato per iniziare questa missione, ma il capo non sono io. Il capo è Gesù Cristo, Dio. Allora, una cosa da tenere presente, che il Signore ha mostrato a tanti di noi di spostarsi fuori dalla città, fuori di una regione, fuori dalla nazione e dall'Europa. È che quando ci spostiamo, arriviamo a nostra destinazione, per esempio in altre nazioni, dobbiamo più che mai seguire l'esempio della prima chiesa. Come come la prima chiesa, dobbiamo essere più che mai, ciascuno di noi, una casa dedicata a Dio. Quindi se in famiglia siamo tutti credenti veri, siete credenti veri, ciascuno delle vostre famiglie, so che ci sono anche fratelli e sorelle singole. Cioè, se abitate con persone che sono credenti vere, non solo nominali o a chiacchiere, proprio davanti a una crisi, ognuno pensa per sé, ma se siete credenti veri, la cosa è molto più facile. Comunque, che siate in coppie, che siate in gruppo, che siate individuali, dobbiamo assicurarci di rimanere fedeli alla nostra, devozione al Signore, e non come quelli di Luca 14:34, cosa dice? Il sale è buono, però se il sale diventa insipido, com'è che si fa a dargli sapore? Non serve per il terreno, per concime, lo si butta via. E poi Gesù dice: chi ha orecchio deve dire oda. E allora è importante che non perdiamo il sapore, come tutti i fratelli che cercano prima il Signore. Sanno che tutto a quel punto ci viene dato come sopraggiunta se cerchiamo il Signore. O cerchiamo il Signore o diventiamo cristiani senza sapore. E purtroppo oggi viviamo nell'era di Laodicea, che la maggioranza del cristianesimo non ha sapore, è solo dalla panca, dall'edificio, dalla tradizione. Guarda, andiamo a Seconda Cronaca 31. Va bene, lì c'è il re Ezechia. Vuoi leggere verso 20?
Secondo Cronache 31, verso 20. Ezechia fece così per tutto Giuda, fece ciò che era buono, retto e vero davanti al Signore suo Dio.
21 anche.
In tutto quello che intraprese per il servizio del Tempio di Dio, per la legge e per i comandamenti, cercando il suo Dio, mise tutto il cuore nella sua opera e prosperò. Secondo Cronache 31, 20 e 21.
E questo è il segreto di prosperare in Dio. Non è il Vangelo della prosperità che è un inganno, un imbroglio. Il Vangelo della prosperità, al di là delle belle prediche, perfette prediche, eccetera. E se guardate, è solamente un predicatore che vuole incassare soldi, in poche parole, molti giri di parole, un po' come il Vaticano, che alla fine i soldi vanno alla banca dello IOR, eccetera.
Però quando dice prospero si riferisce alla benedizione di Dio, il favore di Dio era con lui perché lui mise tutto il cuore, dice.
Sì, Ezechia mise tutto il cuore e cercò l'interesse di Dio, della legge, del tempio. E il Signore automaticamente benedì anche Ezechia. E qui casca l'asino. Se noi siamo con quelle chiese che cercano prima il nostro interesse, virgolette, nel nome di Dio, cerchiamo prima i nostri soldi nel nome di Dio, e cioè, la scusa è Dio non è contro i soldi, Dio è contro l'amore dei soldi, ma noi stiamo ammucchiando soldi senza amarli. Li ammucchiamo così perché non li amiamo i soldi. Cioè, questo è l'inganno del diavolo. Se ammucchi i soldi, tu li ami. E sei un bugiardo. Questo è il segreto della vera prosperità. La prosperità di Dio non si può misurare in cose materiali, come sono per gli adoratori del materialismo, che è Baal. Baal, Vecchio Testamento. Oggi si chiama materialismo. Oggi si misura prosperità in base a quanto materialismo uno c'ha nella saccoccia. La prosperità per la sposa di Cristo è la prosperità del regno di Dio, quella dello Spirito. Quindi è questa la vera prosperità. Se vogliamo veramente prosperare, facciamo prosperare Dio, il suo regno, la sua giustizia, raggiungere le sue pecorelle, predicare il suo Vangelo e non preoccuparsi se andiamo in giro con un paio di sandali. Tranquillo, arriveranno le scarpe dell'inverno, le scarpe dell'estate, il giaccone dell'inverno, la maglietta per l'estate. Arriveranno se non le cerchi, se prima cerchi il regno di Dio. Certo che arriverà il vestiario, il cibo, ma certo,
Dio è
guarda
fedele.
gli uccelli del cielo, guarda i fiori del campo, va bene?
Sì,
Ma quando
amen.
cerchi la nostra prosperità, e allora non la troviamo. Va bene? Chi abbandona ogni cosa che ha, allora è mio discepolo. Luca 14:33, e io lo benedirò, io lo prospererò come Abramo. Abramo cercava Dio, offriva Isacco, tutto, e Dio lo benediceva nelle cose materiali.
Amen.
Lo stesso nella prosperità matrimoniale, non ci sarebbero divorzi tra credenti se i coniugi cercassero prima il regno di Dio, la sua giustizia, non il proprio interesse.
Sì, amen.
Va bene, quindi se i credenti fossero tutti e due cristiani veri, non un finto cristiano, un cristiano mezzo cuore, un cristiano dal rosarietto e dalla candelina davanti al santino, però i soldi nella mia saccoccia. Ma se i due coniugi fossero veramente con tutto il cuore per il Signore, automaticamente, senza neanche si amerebbero gli uni gli altri, darebbero la vita uno per l'altro, i figli crescerebbero in una dottrina, quella di Gesù, e non come cani e gatti che distruggono i figli. Quindi va bene, quindi questa è la prosperità matrimoniale, cercare prima il regno di Dio. Quindi il matrimonio diventa un piccolo paradiso o diventa un piccolo inferno? Dipende se tutti e due siamo a cuore pieno o se c'è un mezzo cuore, un Anania e Safira, Atti capitolo 5. Mezzo cuore al cristianesimo è il cancro del cristianesimo. E che se siamo a mezzo cuore, mieteremo i frutti negativi di questo, mieteremo il divorzio, la separazione. E anche se arraffiamo tutti i soldi, alla fine il Signore non lo benedice. Invece, togliendosi le scarpe, il terreno matrimoniale è santo, inginocchiarsi avanti a Gesù, sottomettersi moglie e marito. Il marito ha la sua mansione, la moglie ha la sua. Efesini 5 parla del marito, la moglie. Va bene? Il marito amare la moglie ubbidire al marito. Però in amore si può fare, in amore. Però altrimenti no. Bene, ci fermiamo qui per oggi. Vi benedico, fratelli, vi amiamo, un
Amen.
abbraccio, un bacio. E vorrei continuare questo soggetto, però,
Sì, sarebbe bello parlare ancora della prima chiesa.
prossimamente,
Sì,
sì.
sì, sì.
Il modo per vincere la tribolazione. Gloria a
Amen,
Dio, amen.
amen. Ti amo Gesù. Vi amo fratelli, vi abbraccio forte.